Vogliamo rivolgerci questa mattina, fratelli e sorelle, alla parola di Dio. Leggeremo un testo nell'epistola di Paolo ai Corinzi, la seconda epistola di Paolo ai Corinti o ai Corinzi. Leggeremo 2 Corinzi, il capitolo 4, dal versetto 16 fino al capitolo 5, il versetto 6. 2 Corinzi 4, dal versetto 16 fino al capitolo 5, il versetto 6. È un peccato che i traduttori, o comunque qualcuno nella suddivisione dei capitoli, abbia messo quel capitolo 5 lì, dando l'impressione che l'Apostolo sta passando a un altro argomento. Nella lettura vi accorgerete che in realtà il capitolo 5 è legato al capitolo 4, perciò dovrebbe in realtà far parte del capitolo 4. Perciò noi leggeremo dal capitolo 4 di 2 Corinzi 16. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Perciò in questa tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi, poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo oppressi, e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora, colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Fin qui la parola di Dio. Amen. Immaginate, adesso mi rivolgo in modo particolare ai fratelli, alle sorelle di una certa età, coloro che non si ritengono più giovani. Immaginate una mattina vi svegliate e se avete uno specchio nella stanza da letto vi vedete lì, perché so che molte persone hanno lo specchio proprio nella stanza da letto e poi c'è chi ce l'ha in bagno e il primo posto dove si vede è in bagno. Immaginate, vi alzate e nel primo specchio che incontrate a casa vostra la mattina trovate un'altra persona. Lì per lì vi spaventate, vi spostate dallo specchio, pensate di aver visto male. Poi ci pensate un attimo e pian piano vi rimettete davanti allo specchio pensando, vabbè, mi sono appena alzato e capita quando uno è mezzo stonato ancora di vedere male, forse ho visto male nello specchio. Pian piano vi avvicinate di nuovo allo specchio e vi guardate e vi rendete conto di aver visto bene. Lì nello specchio c'è un'altra persona che vi assomiglia, ma è un'altra persona. siete magicamente ringiovaniti, sembrate come eravate quando avevate più o meno 20-30 anni. E poi pensate, forse sto sognando, adesso vado all'altra, se avete qualcun altro che sta a casa vostra, andrete a chiedere alle persone, guardami e dimmi che cosa vedi, perché mi è successo qualcosa di strano questa mattina. E andate, se avete un marito, la moglie, chiunque in casa, lo svegliate e gli dite, guardami. E la persona vi guarda e vi chiede, e tu chi sei? Sono io! Come chi sono? Sono io! Come sei tu? Non sei come sei di solito. Sembri un'altra persona, sei ringiovanito, che cosa ti è successo? Cos'è questa cosa? E allora il vostro spavento si trasforma in gioia. Pensate dentro di voi, non so cosa mi sia successo, ma all'improvviso, come in un film, come in una favola magica, sono ringiovanito, ridiventato giovane. E saltate di gioia e di esultanza. C'era una canzone di un gruppo tedesco che si chiama Alphaville, che nel 1984 cantarono una canzone che si chiama Forever Young, che vuol dire per sempre giovane. Questa canzone lo cantarono nel 1984, quando io avevo più o meno 10 anni, perciò 38 anni fa, e mi ricordo ancora di questa canzone. Pensate che molto spesso quando scendo di casa non mi ricordo dove ho parcheggiato la macchina il giorno prima. Una volta sono andato al parcheggio, ho guardato e ho detto, adesso come faccio, mi hanno rubato la macchina, non c'è più la mia macchina. Poi ci ho pensato meglio, ho pensato, no, non era qui che ho parcheggiato la macchina, era altrove, poi altrove ho ritrovato la mia macchina. Se mi ricordo di una canzone del 1984, quando molto spesso mi dimentico di dove ho parcheggiato la macchina ieri, potete immaginare che fu una canzone che fece una certa impressione su di me. Per sempre giovane, cantava questo gruppo tedesco. Per sempre giovane, voglio vivere per sempre giovane. Vuoi davvero vivere per sempre giovane? Così faceva il ritornello. Trovate il testo sul vostro telefonino facilmente battendo il nome della canzone e del gruppo, perciò lo potete vedere voi stessi. La risurrezione, fratelli e sorelle, la risurrezione alla vita e all'immortalità. La risurrezione alla vita, all'immortalità, alla gioia e alla felicità. La risurrezione, quella risurrezione del quale parla il Nuovo Testamento, quella risurrezione che il nostro Signore Gesù Cristo ha già sperimentato 3 giorni dopo essere stato crocifisso, e quella risurrezione che Dio darà al suo popolo, ai redenti, ai salvati, ai credenti in Cristo un giorno, risuscitandoli dalla morte, è un evento meraviglioso, è un evento glorioso, è qualcosa che trascende perfino i nostri sogni più belli. Risorgere in un corpo immortale. Alla nostra risurrezione, il corpo del credente seminato nella morte fisica, risusciterà incorruttibile, seminato ignobile, risusciterà glorioso. Seminato debole, risusciterà potente. Seminato corpo naturale, risusciterà corpo spirituale. Come abbiamo portato l'immagine del terrestre, dell'Adamo della terra, così porteremo anche l'immagine del celeste. In un mondo dove le donne e anche gli uomini si imbottiscono di creme anti-age o anti-età, cioè quelle creme che le persone mettono per non invecchiare o per non sembrare che stiano invecchiando, in un mondo dove le persone si fanno una tiratina qui, una tiratina lì, una ristrutturazione qui e lì per sembrare più giovane, quando più giovani non sono, in un mondo dove gli uomini e le donne si affannano per stare sempre bene con l'uso della medicina, della tecnologia, eccetera, eccetera, è strano che la risurrezione non è una verità che viene considerata, che non viene valutata dagli uomini e dalle donne del nostro tempo. Il nostro testo, il testo che noi abbiamo letto poco innanzi, parla di gemiti e di un desiderio ardente. Noi in questa tenda, in questo corpo, in questa vita, gemiamo desiderando ardentemente. Due volte l'Apostolo lo dice, gemiamo, e una volta al versetto 2, desideriamo intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Noi che abbiamo le primizie dello Spirito. Ora, vi devo dire che questo noi, nel testo che noi abbiamo letto, l'Apostolo si riferisce a se stesso e a Timoteo, perché l'Apostolo scrive questa lettera da parte sua, trovate questo all'inizio della lettera, e da parte di Timoteo. Il noi del nostro testo, quando lui dice sappiamo infatti, gemiamo, siamo pieni di fiducia, un po' più avanti, questo noi è lui che si distingue dai corinzi, perché quando lui parla ai corinzi gli dà del voi. Per esempio, al versetto, devo mettermi gli occhiali, e al versetto 12 di 2 Corinzi 4, al versetto 12, egli dice, di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi. E poi, al capitolo 5, al versetto un po' più avanti, al versetto 20, noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati. Lui usa questo linguaggio di noi e di voi. Il noi nel nostro testo e l'Apostolo e Timoteo, che sono gli ambasciatori, che sono i ministri della nuova alleanza. Tuttavia, quel che lui dice si applica a tutti i credenti. Infatti, in un testo molto più conosciuto di quello che noi abbiamo letto, in Romani 8:22, l'Apostolo dice, e questa volta il noi si riferisce a tutti i credenti, dice, sappiamo infatti che fino ad oggi tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Ecco, qui in questo testo invece l'Apostolo si riferisce a tutti i credenti, tutti quelli che hanno la presenza dello Spirito Santo come la caparra, come le primizie della benedizione piena che riceveremo quando Cristo ritornerà. Noi gemiamo aspettando l'adozione del nostro corpo, aspettando la risurrezione gloriosa che noi riceveremo quando Cristo ritornerà. Ora, ed è su questo che voglio attirare la vostra attenzione questa mattina, non tanto sulla risurrezione quanto sul perché questa dottrina viene sottovalutata, non sembra abbia la capacità di entusiasmare molti credenti. Pensateci, un fatto del genere, una dottrina del genere, la risurrezione alla vita eterna, risuscitare e ricevere un corpo che non si ammala più, che non si danneggia più, che non si va più disfacendo, che non muore più, entrare in uno stato di gioia, di felicità e di gloria eterna, non dovrebbe entusiasmare gli uomini? Io direi che è la cosa che dovrebbe di più entusiasmare gli uomini. Non è questo proprio il desiderio, l'aspirazione degli uomini e delle donne? Voler vivere e voler vivere felici. Non cantavano la verità gli Alphaville quando nell'84 cantavano giovane, voglio vivere per sempre giovane, io ci avrei aggiunto per sempre giovane felice, ma penso che era sottointeso nella canzone, anche se il cantante non lo disse in modo esplicito. Voglio che questa mattina voi consideriate con me alcuni dei motivi per i quali questa dottrina non sembra entusiasmare molti credenti. E poi alla fine farò qualche considerazione mia dalla parola di Dio. Innanzitutto, la dottrina della risurrezione del Nuovo Testamento, la risurrezione alla vita, all'immortalità, non entusiasma molte persone per il semplice fatto che queste persone non credono nella risurrezione. Una cosa nel quale tu non credi non può entusiasmarti, vero? Solo qualcosa nel quale tu credi, qualcosa che tu credi sia vera, sia attuale, ti potrà entusiasmare. Al tempo di Gesù, perfino i Sadducei, che erano dei maestri in Israele, infatti la casta sacerdotale, i sacerdoti e i sommi sacerdoti erano della setta dei Sadducei in mezzo al popolo di Israele al tempo di Gesù. Ma perfino i Sadducei non credevano nella risurrezione. Non è un grande mistero questo? Dei giudei, delle persone che conoscono l'Antico Testamento, degli insegnanti della parola di Dio, degli uomini che occupano un posto alto in mezzo al popolo di Dio, chiamato a insegnare la parola di Dio al popolo, che non credevano nella risurrezione. E poi nel mondo dei greci, in modo particolare i greci, non credevano nella risurrezione. Qualche parte ad Atene, quando l'apostolo sta predicando la parola del Vangelo ai greci, appena lui menziona la risurrezione, cominciano a prenderlo in giro e gli dicono: vabbè, su questo ti sentiremo un'altra volta. E qualche altra parte l'apostolo Paolo, esasperato, chiede a coloro che lo ascoltano: perché lo considerate così strano perché l'ho considerato una cosa inverosimile che Dio possa risuscitare i morti? Perché gli uomini non danno il giusto valore a questa dottrina, a questo insegnamento del Nuovo Testamento? Beh, innanzitutto perché gli uomini semplicemente non credono nella risurrezione. Ci sono persone che vanno in chiesa settimane dopo settimane, mese dopo mese, anno dopo anno. Ci sono persone che vanno in chiesa un'intera vita e lì in chiesa recitano: credo nella risurrezione dei morti, credo nella vita eterna, ma che semplicemente non credono. Ripetono le parole come dei pappagalli, in realtà non credono nella risurrezione dei morti. Non voglio perdere troppo tempo sull'incredulità di coloro che non credono nella risurrezione, perché questa mattina voglio attirare la vostra attenzione non su queste persone, ma piuttosto su quelli che di fatto credono nella risurrezione, credono nel Nuovo Testamento, credono in Cristo, credono che Cristo sia risuscitato dalla morte, credono nella promessa di Cristo, nella promessa di Dio, credono che ci sarà una risurrezione alla vita e all'immortalità. Ma anche loro non sembrano molto entusiasmi. Questa dottrina non sembra entusiasmare le loro anime e i loro cuori. Perché? Innanzitutto perché questa dottrina a volte sembra qualcosa di lontano. Ah, fratello, la risurrezione. Sì, ci credo nella risurrezione. Credo che un giorno il Signore ritornerà e che il popolo di Dio risusciterà e che entreremo nel regno di Dio. Ma quando sarà questa risurrezione? A me sembra una cosa lontana. Lontana dai miei problemi di oggi, dopotutto io ho questo problema, io ho il mutuo con la banca, ho questo problema di salute, ho questo problema sul luogo di lavoro, ho questo, quell'altra difficoltà. Cosa può fare per me la risurrezione? Sì, la risurrezione, ma è qualche cosa di là, lontano, verso l'orizzonte. Quando sarà, sarà. Ma per il momento non vedo la rilevanza, non vedo in cosa mi dovrebbe occupare, in cosa mi dovrebbe impegnare. Questa mattina la risurrezione ti sembra un evento lontano, là all'orizzonte, qualcosa che non ha niente a che fare con la tua vita di oggi, con il tuo essere qui questa mattina, con quel che tu farai quando uscirai da questo luogo, con quel che tu farai di pomeriggio, con quel che tu farai domani, durante la settimana che verrà. Voglio dire due cose a proposito di questa percezione lontana della risurrezione. Innanzitutto, la fede porta gli uomini a vedere eventi, cose che sono lontani nel tempo, nel futuro, ma anche eventi nel passato, ma qui mi riferisco in modo speciale alla risurrezione. La fede, fratelli e sorelle, quella cosa nel cuore di colui che la possiede, di colei che la possiede, e quell'evento glielo fa vedere vicino e gli dà la forza e la potenza non soltanto di vedere quell'evento, ma di vivere quell'evento nel presente e di aspettare quell'evento con pazienza. La parola di Dio ci dice che Noè, per fede, costruì l'arca. Mosso da un pio timore, costruì l'arca. Ora, Dio nell'Antico Testamento venne a Noè e gli disse: sai, la fine di ogni carne è giunta fino a me, perché ormai l'umanità, la malvagità, la violenza degli uomini ha raggiunto il suo limite dinanzi a me e ho deciso di distruggere l'umanità. Perciò tu fai quest'arca. Dio gli consegnò il modello dell'arca e Dio gli disse: fatti l'arca affinché tu e la tua famiglia e gli animali che c'entreranno siano salvati in quell'arca. Quando Dio disse questo a Noè, Noè sapeva che quel giudizio di Dio sarebbe stato un evento lontano nel tempo. Noè sapeva che quel giudizio non sarebbe abbattuto sugli uomini un mese, un anno, due anni fa. Noè sapeva che per costruire un'arca di quella dimensione con i mezzi che lui aveva ci sarebbe passato tantissimi anni. Ma quando Dio disse a Noè: fatti l'arca, Noè non disse a sua moglie, ai suoi figli: sapete, bella famigliuola, Dio mi ha detto così e così, ma lo sapete, ci vorrà del tempo prima che arriva a quell'evento. Perciò ce la prenderemo comodo, tanto il tempo c'è, di qua al di lui chissà quanto tempo passerà, ce la prenderemo comodo, più in là noi vedremo cosa il da farsi. Se Noè avesse fatto così, arrivato il tempo del diluvio, egli non avrebbe compiuto l'opera di costruire l'arca. Sì, quell'evento era un evento lontano da quel giorno, ma Noè sapeva una cosa, che quell'evento era sicuro e che giorno per giorno lui si doveva dedicare un po' alla volta in quella grande opera che Dio gli ha affidato, affinché egli arrivasse preparato quando quel giorno si fosse arrivato. La fede, fratelli, è come guardare agli eventi là lontano, o che noi percepiamo lontano, guardandolo con un binocolo. Come si dice quello strumento quando tu guardi, lo vedi, è lontano ma tu lo vedi davanti a te? Non si dice binocolo? Binocolo, sì. La fede è come mettere un binocolo e guardare, e quell'evento che agli altri sembra così lontano, per te che hai fede, è lì davanti a te, e tu comprendi che devi vivere la tua vita alla luce di quell'evento. Ho preso l'esempio di Noè, possiamo prendere l'esempio di Abramo. Gesù ci dice che Abramo visse il mio giorno e se n'è rallegrato. Quando Abramo vide il mio giorno nell'Antico Testamento, vide che io sarei venuto sulla terra, vide che cosa io avrei compiuto, secondo la rivelazione limitata rispetto alla rivelazione che noi abbiamo, limitata, ma Dio gli diede quella rivelazione, Abramo vide quel giorno e se ne è rallegrato. Ora, quel giorno nel quale il Cristo sarebbe venuto della discendenza di Abramo per benedire tutte le famiglie della terra, nel tempo era un evento lontanissimo dal tempo di Abramo. Ma perché Abramo lo vide e poté rallegrarsi? Perché Abramo aveva la fede nel suo cuore. Un evento che era lontano nel tempo, per lui era così vicino che lui poté vederlo e rallegrarsi di quel giorno. E poi c'è Mosè, l'ultimo esempio che io voglio riportarvi alla mente. L'epistola agli Ebrei ci dice che Mosè abbandonò i tesori d'Egitto, i piaceri del peccato, perché egli considerò la vergogna di Cristo più preziosa di tutti i tesori d'Egitto. Mosè, che visse millenni prima della venuta di Cristo, visse le sofferenze e la vergogna che il Cristo avrebbe subito, e questo lo ha ispirato la sua vita. Lui imitò il Figlio di Dio secoli e secoli prima della venuta di Cristo. Quel che per lui era un evento lontanissimo nel tempo, per mezzo della fede che era in lui, divenne per lui qualcosa di vicino, di così vicino che lui poté imitare quel che Cristo avrebbe fatto molto tempo dopo di lui. Cosa voglio dire di rilevante per voi e per me con questi esempi? Che se noi abbiamo la fede, la risurrezione non dovrebbe essere un qualcosa di lontano nel tempo, lontano dalla nostra percezione e lontano dunque dal nostro modo di pensare e di vivere. Ma se noi abbiamo la fede, quell'evento che è lontano per noi sarà qualcosa di vicino, vicino al nostro cuore, vicino alla nostra vista. E la fede nel nostro cuore ci porterà a vedere quel giorno, a rallegrarci di quel giorno e soprattutto a vivere alla luce di quel giorno. Perché è vero che la risurrezione è qualche parte là nel futuro, ma quando noi risorgeremo e compariremo dinanzi al Signore, risorgeremo e compariremo dinanzi a Lui per rendere conto delle cose fatte nel corpo. Quando noi risusciteremo e ci presenteremo a Cristo, non renderemo conto delle cose che noi faremo quando risorgeremo e ci presenteremo dinanzi al Signore. Quando risorgeremo e ci presenteremo al Signore, renderemo conto di quel che noi abbiamo fatto oggi, renderemo conto di quel che noi abbiamo fatto questa mattina, renderemo conto di quel che noi faremo questo pomeriggio, di quel che noi faremo domani, di quel che noi faremo dopodomani, fino alla fine della nostra vita. E colui che ha fede comprende questo, e colui che ha fede, come Noè, un giorno alla volta si impegnò per affrontare quel grande evento che era lì lontano nel tempo. Anche noi, come Noè, ogni giorno vivremo la nostra vita alla luce di questa grande e meravigliosa verità. Non dovete pensare, ah sì, la risurrezione è bella cosa, ma chissà quando sarà questa risurrezione. Ma la fede che il Signore ha messo nei nostri cuori ci dovrebbe portare a vedere quell'evento, a rallegrarci di quell'evento e a vivere ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno della nostra vita, fino a quando quel giorno giungerà fino a noi. Perciò uno dei motivi per i quali la risurrezione non entusiasma molti credenti è il fatto che un evento che sembra che viene percepito come qualcosa di lontano nel tempo e nella nostra esperienza quotidiana. Il secondo perché la risurrezione non sembra attecchire nella mente e nel cuore dei credenti, perché questa dottrina viene sottovalutata, e che nella mente di molte credenti la dottrina di quel che gli studiosi chiamano lo stato intermedio ha sostituito la dottrina della risurrezione. Per molti credenti l'escatologia è semplicemente la dottrina delle ultime cose. L'escatologia di molti credenti si riduce al quando morirò andrò nella presenza del Signore e lì vivrò sempre felice e contento per sempre. Quando tutti coloro che credono nel Signore purtroppo lasciano questa vita, vengono trasferiti in cielo e lì vivranno per sempre felici e contenti per tutta l'eternità. L'escatologia di buona parte della Chiesa si ferma tutto lì. Fratelli e sorelle, c'è un motivo per il quale lo stato nel quale si trova il credente fra la sua morte fisica e il ritorno di Cristo viene chiamato lo stato intermedio, perché quello stato non è lo stato definitivo, non è lo stato finale dei salvati. Lo stato finale e definitiva dei salvati è la risurrezione. Come Cristo è risuscitato dalla morte, così anche il corpo del credente, l'essere fisica, deve partecipare alla redenzione, alla trasformazione e alla gloria eterna. Qualche volta sono perfino stato in certi funerali dove uno si aspetta di sentire almeno menzionare la risurrezione. Sono stato perfino in certi funerali dove il fratello, il pastore o chiunque sia che parla, il funerale di credenti intendo, non menziona la risurrezione, non dice nulla della risurrezione, cita semplicemente qualche passo che parla del nostro stare con il Signore alla nostra morte e la cosa si ferma lì. Questo è triste e questo è triste che i predicatori e i pastori ragionino in questo modo. Cristo, Dio, ha cose ben più meravigliose dello stato intermedio. Lo stato finale, lo stato definitivo, lo stato eterno del popolo di Dio è di partecipare corporalmente alla risurrezione gloriosa di Cristo, il nostro Signore e il nostro Salvatore. Lo stato intermedio del credente non deve accecarci, non deve stare lì a impedirci di contemplare la gloria della risurrezione. A questo proposito è interessante notare che sono i testimoni di Geova che negano non la risurrezione dei credenti, ma la risurrezione di Cristo. I testimoni di Geova parlano, usano le parole di risurrezione quando parlano di Cristo dopo la sua morte, ma se voi sapete parlare, interrogare loro, vi accorgerete che non credono nella risurrezione di Cristo. Credono che dopo la sua morte, alla sua presunta risurrezione, Cristo è diventato una sorta di spirito che poi è salito in cielo. No, Cristo, il corpo di Cristo, il corpo che fu messo a morte, il corpo che fu sepolto, fu gloriosamente risuscitato dalla morte. Lo stato intermedio, il fatto che i credenti, nella mente di alcuni credenti, lo stato intermedio occupa tutto lo spazio nella loro escatologia, li porta a sottovalutare la meraviglia e la preziosità di questa dottrina. E per concludere sulle cose che impediscono ai credenti di apprezzare appieno la dottrina della risurrezione alla vita, c'è la dottrina del rapimento. La dottrina del rapimento. In molti ambienti oggi non si parla tanto della risurrezione quanto del rapimento. Questo lo trovate su YouTube, troverete tanti filmati su queste cose. Il predicatore evangelico, il pastore evangelico, quando parla del ritorno di Cristo, rivolgendosi ai fratelli e alle sorelle, dice: oh fratelli, quando Cristo ritornerà, noi che saremo viventi, saremo trasformati e saliremo a incontrare il Signore nell'aria. Ed è vero che quando il Signore ritornerà noi saremo trasformati in un batter d'occhio, coloro che saranno fisicamente in vita al ritorno di Cristo saranno trasformati in un batter d'occhio e andranno a incontrare il Signore nell'aria e lì saranno sempre con il Signore. Ma quel che non dicono è che quando il Signore ritornerà ci sarà una risurrezione del popolo di Dio. Il popolo salvato dall'inizio dei tempi fino al ritorno di Cristo, tutti i salvati, tutti i redenti dell'Antico e del Nuovo Testamento, tutti quelli che sono passati nel tunnel angosciosa e terribile della morte, Cristo li risusciterà tutti. E noi che saremo in vita saremo trasformati e incontreremo il Signore. Anzi, la Scrittura ci dice molto di più, che coloro che sono morti fisicamente, loro avranno una precedenza quando Cristo ritornerà. Ascoltate come lo mette l'Apostolo Paolo in 2 Tessalonicese 4:15. Perché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo e poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Prima risusciteranno i morti in Cristo e poi toccherà quelli che saranno viventi e insieme incontreremo il Signore nell'aria. Coloro che saranno già morti fisicamente avranno la precedenza su coloro che saranno ancora in vita. E non è giusto così, fratelli, visto che loro hanno dovuto subire i legami angosciosi della morte fisica, mentre coloro che saranno rapiti no. Non è giusto che Dio dia la precedenza a coloro che sono morti e poi i viventi saranno rapiti. Ora, io non so quale lasso di tempo passerà fra la risurrezione dei morti in Cristo e la trasformazione. Sarà un nano di secondo, saranno pochi secondi, l'Apostolo Paolo non ce lo dice, se qualcuno di voi lo sa mi può informare dopo, posso anche imparare da voi, io non lo so, ma sappiamo, e la Scrittura ci dice, che prima risusciteranno i morti in Cristo. Ed è triste, e per quanto mi riguarda, è perfino scandaloso, che chi predica, che chi insegna sulla venuta di Cristo, non menzioni la risurrezione di Cristo. Come se ci fossimo soltanto noi, come se prima di noi non ci fossero tanti altri che ci hanno preceduto in mezzo al popolo di Dio. Oh sì, fratelli, quando Cristo ritornerà, se saremo ancora in vita, saremo rapiti. Ma ci sono stati tutti i credenti delle precedenti generazioni che sono morti prima di noi. C'è stato Noè, c'è stato Mosè, c'è stato Isaia, ci sono stati gli apostoli, ci sono stati i martiri, ci sono stati i nostri fratelli e le nostre sorelle che per un tempo sono stati in mezzo a noi fisicamente ad adorare il Signore, che purtroppo non ci sono più. Non contano loro? Se non contano loro per molti predicatori e pastori che predicano sul ritorno di Cristo, ringraziato sia il Signore, perché contano per il Signore e il Signore non si dimenticherà di loro quando Egli ritornerà. Ma quando Egli viene, il suo primo pensiero sarà verso di loro. Cristo dirà a tutti coloro che sono morti in Lui: venite a me, e i morti in Cristo risusciteranno e i viventi saranno trasformati poi per incontrare il Signore nell'aria. Il mio scopo questa mattina è molto semplice, è di portarvi a valutare, a stimare, a dare più considerazione, più valore alla dottrina della nostra risurrezione, alla risurrezione del popolo di Dio dai morti. Se ci sono riuscito, se ci riuscirò in piccola misura a portarvi a pensarci di più, a dare più considerazione, a rallegrarvi di più, a consolarvi di più e soprattutto a motivarvi a vivere di più alla luce di questa verità, potrò dire di non essere stato qui invano. Permettetemi di avviarmi alla conclusione. Quando la regina di Seba venne in Israele per visitare Salomone e il suo regno, lei esclamò, pieno di stupore e di meraviglia: quello che avevo sentito dire nel mio paese della tua situazione e della tua saggezza era dunque vero. Ma non ci ho creduto finché non sono venuto io stessa e non ho visto con i miei occhi. Ebbene, non me ne era stata riferita neppure la metà. La tua saggezza e la tua prosperità sorpassano la fama che m'era giunta. Beata la tua gente e beati i tuoi servitori che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua sapienza. Ebbene, cari nel Signore, quando la regina celeste, che non è Maria, ma è la Chiesa, del quale fa parte Maria, quando la regina celeste salirà nell'aria per incontrare e accogliere colui che è più grande di Salomone, allora lei esclamerà con uno stupore e una meraviglia più grande della regina di Seba. E lei dirà al suo re: avevo sentito parlare della tua bellezza, della gloria della tua persona, ma non me ne era riferita nemmeno un millesima. I tuoi servi mi hanno balbettato qualcosa di te, ma adesso i miei occhi ti contemplano faccia a faccia. Tu sei bello, più bello di tutti i figli degli uomini. E lo sposo divino, a sua volta, contemplando la sua sposa, la Chiesa, dirà: come sei bella, amica mia, come sei bella. Tu sei tutta bella, amica mia, e non c'è nessuno difetto in te. Sì, fratelli e sorelle, perché in quel giorno la sposa di Cristo comparirà davanti a lui senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. E se, citando Cantico dei Cantici, perché è quel testo che ho citato poco innanzi, con il tu sei bello e tu sei bella, se vi sembra troppo fantasioso citare il Cantico dei Cantici, parlare della risurrezione, resta pur sempre vero che quando il Signore verrà, egli verrà, in 2 Tessalonicese 1:10, per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Il Signore non torna soltanto per essere glorificato dai suoi santi, ma ritorna per essere glorificato nei suoi santi e per essere ammirato non soltanto da tutti quelli che credono in lui, ma per essere ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Quando guarderemo a tutti quelli che hanno creduto in Cristo nel giorno della risurrezione, glorificheremo il Signore. Quando ci guarderemo gli uni gli altri e guarderemo tutti i redenti risuscitati e trasformati, vedremo gli uni negli altri la gloria di Dio, la potenza di Dio. Saremo meravigliati, ci diremo: ma sei davvero tu? Non ti riconosco, sei così bello, sei così giovane, non hai più il tuo bastone per camminare, non hai più i tuoi occhiali per vedere, dove sono i tuoi capelli bianchi, dove sono le tue rughe, dove sono i tuoi capelli grigi. Da allora in poi non compreremo più le creme anti-age e anti-rughe. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterno. E perciò, fratelli carissimi, stiamo salvi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la nostra fatica non è vana nel Signore. E se ancora non credi in Cristo, cosa aspetti per credere in Lui? Questa è la sua promessa. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo. Padre Dio nostro, vogliamo lodarti, vogliamo benedirti, vogliamo glorificarti per questa grande promessa, Signore, che tu hai fatta a noi, che tu fai agli uomini in Cristo. Sì, Signore, le cose che tu hai preparate per coloro che credono in te, che ti amano, sono cose davvero che non sono entrati nel cuore degli uomini, cose che gli occhi umani non hanno visto, orecchie non hanno sentito, tu le hai preparate per coloro che ti amano e confidano in te. Signore, pensando alle parole che abbiamo lette dalla tua parola questa mattina, ti preghiamo, dacci uno spirito di sapienza e di rivelazione affinché possiamo conoscere qual è la speranza della nostra chiamata e qual è per noi che abbiamo creduto in te l'eredità che tu hai in riservo per noi tra i santi nella luce e quale verso di noi che crediamo l'immensità della tua potenza. Questa medesima potenza tu l'hai messo nel tuo Figlio, risuscitandolo dalla morte, facendolo salire alla tua destra, dandogli un nome che è al di sopra di ogni altro nome, innalzandolo al di sopra di ogni principato, di ogni autorità. Signore Dio nostro, resta con noi, ti preghiamo, il resto di questo giorno, e accompagnaci, ti preghiamo. Amen. Vogliamo cantare il nostro ultimo canto?